Ebbene, noi torniamo in onda, quindi interrompendo forse un po' troppo anche brutalmente questo pezzo di tre donne, una tunisina e un'algerina, due tunisine e un'algerina, per appunto aprire lo spazio, il focus sull'Africa, appunto con Radio Africa. Ci ascolti?
Ciao a tutti e a tutti.
Bene, una volta tanto che è andato tutto perfetta la telefonata, che non abbiamo difficoltà. E appunto dicevo prima, insomma, che oggi inizieremo parlando con l'Algeria, ma non solo, perché vogliamo fare come al solito una rapida carrellata su tutte le piazze africane e non solo sulle piazze.
Eh sì, perché vabbè, oggi parliamo di Algeria perché ci sono state, come dire, delle evoluzioni, nel senso che il presidente dell'Autorità Nazionale Indipendente per le Elezioni ha annunciato il 2 ottobre scorso il nome dei 5 candidati che si presenteranno per le elezioni presidenziali, che ormai possiamo definire farsa anche queste, del 12 dicembre. E poi tra questi figurano 4 vecchi ministri, quindi figuriamoci, insomma, proprio degli esponenti della società civile. Fra questi 5 candidati ci sono Ali Benflis, che ha 75 anni, è vecchio capo del governo, è già 2 volte candidato sconfitto alle elezioni presidenziali, e poi c'è un altro prefetto, ex primo ministro, e quindi tutti i personaggi che sono legati, diciamo così, al vecchio potere di Bouteflika. E la situazione ormai sembra ben definita, nel senso che il potere militare algerino dà l'impressione, insomma, di volere ancora resistere alle pressioni della piazza e di imporre queste elezioni presidenziali in un contesto che poi peraltro diventa sempre più repressivo. Gli algerini non vogliono più un regime corrotto che, insomma, che li ha umiliati per tanto tempo, che li ha derubati peraltro delle proprie ricchezze, ma il regime al contempo non è abbastanza forte per imporsi a delle piazze che peraltro continuano in maniera vigorosa a manifestare, nonostante fin da febbraio. Peraltro c'è stata una manifestazione proprio in questi giorni, perché c'era l'anniversario dell'inizio della guerra di liberazione algerina, che cadeva proprio il 1° novembre, e c'è stata una grandissima manifestazione di piazza, insomma, si è parlato di quasi 100.000 persone che sostanzialmente richiedevano una nuova indipendenza. Era il 65° anniversario dell'inizio dell'insurrezione armata contro i francesi.
Diciamo che questa volta l'indipendenza era chiesta alla classe politica attuale, insomma,
certo,
in qualche modo.
Infatti, indipendenza di un altro tipo, perché poi gli algerini effettivamente percepiscono questa situazione come una continuazione dello stato coloniale, e quindi, insomma, richiedevano a gran voce un nuovo processo di liberazione. Consideriamo che poi questo anniversario è sempre stato utilizzato dal potere per riaffermare sostanzialmente la sua legittimità dal fronte di liberazione nazionale FLN, e invece quest'anno, diciamo, sta andando in maniera decisamente diversa. E questo braccio di ferro tra i manifestanti e lo Stato Maggiore ormai si basa sulla tenuta di queste elezioni presidenziali del 12 dicembre, che è uno scrutinio che è percepito dai dirigenti come un mezzo per girare definitivamente la pagina della sollevazione popolare e salvare il regime, perché poi questo regime aveva una verniciatura di regime civile durante gli anni di Bouteflika, ma in realtà nascondeva una realtà essenzialmente militare, perché i militari si erano rafforzati durante il decennio nero della lotta contro il FIS, che aveva peraltro vinto le elezioni. E quindi adesso invece noi abbiamo un potere militare che si è liberato di complessi e che ha sacrificato qualche simbolo, qualche oligarca, qualche politico che era vicino al vecchio presidente, che ha, come dire, in qualche maniera regolato i propri conti all'interno, e che adesso invece si pone direttamente in contrasto con la volontà popolare. Infatti il capo di Stato Maggiore, che Ahmed Gaid Talah, sembra essere proprio l'ultimo guardiano di questo potere, perché lui prima aveva sostenuto il clan Bouteflika e poi si era, come dire, messo dietro un capo di Stato che era sostanzialmente un fantasma, e ha come missione Gaid Salah quella di salvare il sistema e chiaramente tutte quelle forme di interessi privati che sono dietro al sistema, da cui non sono assolutamente strani anche i militari, che hanno degli interessi economici ben precisi. E quindi questa volta non sono più i militari che si nascondono dietro i civili, ma al contrario c'è un governo che ufficialmente incaricato di svolgere gli affari correnti, che invece si nasconde dietro i generali per ipotecare in maniera clandestina peraltro l'avvenire degli algerini. E quindi la situazione diventa decisamente complicata, anche perché poi ci sono dei discorsi ben precisi per cui vengono accusati coloro che protestano di tradimento, perché non vengono considerati algerini ma subillati da misteriose potenze straniere. È anche vero però che i militari stanno godendo innanzitutto degli appoggi dall'estero, loro sì, degli appoggi da parte di alcuni paesi arabi e di un clima internazionale favorevole, nonché degli interessi delle potenze occidentali rispetto al gas algerino, quindi questo equilibrio nessuno vuole toccare. E poi, come l'altra parte, hanno sostenuto per tanto tempo Bouteflika e la sua assurda tentativo di prolungare il mandato. E poi la repressione aumenta, gli oppositori finiscono in galera e i giudici corrotti sono sostanzialmente al soldo del potere militare, cominciano a fioccare condanne anche per motivi più assurdi, come le condanne che ci sono state per coloro che sventolavano durante le manifestazioni le bandiere dei berberi, e quindi diciamo i generali vogliono imporre lo status quo
o comunque creare un clima diciamo di allerta che gli permette poi di attaccare, di caricare le manifestazioni, perché non so se è ancora così, però insomma mi sembra che nell'ultimo periodo c'erano comunque due appuntamenti settimanali, uno più legato agli studenti, ai giovani, e l'altro più legato a realtà politiche, anche insomma
gli studenti il martedì e diciamo,
i lavoratori chiamiamoli insomma
il venerdì. E infatti poi adesso bisogna anche vedere come vanno a finire diciamo così queste elezioni, perché queste elezioni innanzitutto non sono assolutamente credibili, considerando sia la natura dei candidati sia il fatto che comunque la piazza rifiuta queste elezioni, e poi sono veramente dei falsi candidati, mentre invece la piazza appunto continua a mantenere intatti i livelli di mobilitazione, che peraltro sono anche rispetto ad altre situazioni, perché per esempio il 13 di ottobre c'è stata una manifestazione piuttosto partecipata per contestare una nuova legge sull'idrocarburi, cioè sull'aumento dei prezzi della benzina, che era stata adottata dal Consiglio dei Ministri. Quindi diciamo che la contestazione va anche oltre al discorso elettorale. E quindi questa è un po' la situazione in Algeria, che si avvicina, come dire, alla federazione, ma questo 12 dicembre è una data insomma da cui probabilmente scaturiranno anche altre situazioni.
Bene, invece sì, ci sono, ti ascoltavo con attenzione, insomma, quindi un Nord Africa sicuramente ancora in mobilitazione, insomma, poi oggi parliamo dell'Algeria. Ma insomma non è che in Tunisia o da altre parti non ci siano comunque malesseri, mal di pancia e repressione in atto, mi sembra.
Sì, ma poi basta come dire spostarsi un po' più giù, sì, in Mali, per esempio, già troviamo una situazione che va ben al di là insomma del discorso mobilitazioni, perché lì ormai c'è in atto una vera e propria guerra strisciante, ma non solo, anche perché poi c'è la presenza dei gruppi jihadisti dello Stato Islamico, che hanno rivendicato un attacco nella regione di Menaka, nel quale sono morti 49 soldati del Mali.
È un francese, mi sembra, no?
Sì, poi questa è la, diciamo così, sono le prime stime, poi sono stati anche di più. Questo non è il primo, oltretutto, attacco che subisce l'esercito del Mali, che si sta confrontando sul campo con i jihadisti, e in realtà sono 7 anni ormai che non solo il Mali, ma tutta quella regione circostante, qui c'è anche il Niger, il Chad, e poi del Niger forse avremo anche occasione di parlarne in un altro momento, c'è anche una presenza militare italiana che si sta delineando come una presenza militare che ha uno scopo ben diverso da quello supposto umanitario, e quindi il conflitto in Mali ormai è diventato un conflitto che non è solamente tra l'esercito del Mali, i francesi che sono intervenuti militarmente, ma sta diventando veramente un caos istituzionale, e anche perché ci sono anche degli scontri di interessi in cui si collegano oltretutto alla presenza degli jihadisti, nonché degli interessi nazionali e anche internazionali economici, che insomma non sono, che non sono da poco, e quindi c'è proprio un problema di solidità dello Stato maliano. Tutto questo inizia, per fare un quadro così un po' in retrospettiva, nel 2012, quando con la caduta di Gheddafi rientrano nei paesi di origine dei combattenti di origine Tuareg, che prima combattevano insieme a Gheddafi, rientrano però con le armi, e i Tuareg sono rientrati con le armi e si sono poi affiancati a quello che già c'era da tempo, cioè un movimento di liberazione nazionale del popolo Tuareg, che si chiama Movimento Nazionale di Liberazione dell'Azawad, la Azawad della zona in cui appunto vivono i Tuareg, che da tempo insomma ha sempre avuto una tendenza all'indipendenza, che lottava per l'indipendenza, e rientrando questi Tuareg armati, l'MNLA ha ripreso a sua volta in mano le armi. Poi quella è una zona che peraltro è anche un centro di traffici di varia natura, che riguardano per esempio i traffici degli stupefacenti che passano dal Sud America all'Europa, quindi una situazione che già era abbastanza destabilizzata, e all'interno di questa situazione si sono inseriti anche i gruppi jihadisti legati al Qaeda, che hanno occupato militarmente le zone del nord del Mali fin dal marzo del 2012, che erano poi peraltro guidati da alcuni esponenti algerini, che erano proprio usciti fuori dall'Algeria in seguito alla guerra civile algerina contro il Fronte Islamico di Salvezza, il FIS, di cui che avevamo accennato prima. E quindi questi gruppi Tuareg hanno stretto un'alleanza con i jihadisti, e poi hanno occupato militarmente le 3 città capoluogo del Mali, che è Kidal, Gao e Timbuktu. Nel 2013 hanno cominciato a spostarsi verso il sud per arrivare fino a Mopti, e a quel punto è intervenuta la Francia, perché chiaramente i francesi vedevano, diciamo, con un certo pericolo in questa avanzata per i propri interessi geopolitici e strategici, questa avanzata dei Tuareg alleati con gli islamisti.
Ma in quella zona intervengono anche, c'è un appoggio anche dei caschi blu?
Sì, c'è anche la MINUSMA, effettivamente, che poi arriverà più tardi, perché l'intervento francese in Mali ha come obiettivo quello di mantenere la base militare di Tessalit nel Kidal, che era stata costruita dai francesi all'epoca coloniale e poi consegnata all'esercito maliano nel 59. Solo che poi i vari governi del Mali insomma si erano un po' rifiutati di ridare la base di Tessalit. Dopo questa operazione di intervento, questa base invece è ridiventata francese. È importante perché offre alla Francia un posizionamento strategico e geopolitico insomma rilevante, e da qui peraltro si controllano il Mar Mediterraneo, il Nord Africa e anche l'Africa occidentale, buona parte dell'Africa, del centro dell'Africa occidentale. E quindi nel 2013 c'era Hollande, all'epoca i francesi bombardano, fanno l'intervento di terra, liberano Timbuktu, Gao e Kidal, che invece rimane in seguito a un accordo in mano ai Tuareg, e però da lì la situazione non cambia, perché in realtà cacciati dalle città i jihadisti se ne vanno nei dintorni, si nascondono nelle grotte, nelle zone del territorio che loro conoscono, e cominciano a fare questa sorta di guerriglia. Interviene allora anche la MINUSMA, ecco, non la, la MINUSMA, che era che è la missione dell'ONU. L'operazione francese, che si chiamava Serval, diventa, che era di breve durata, diventa Barkhane, e quindi praticamente i francesi sono stabili con la propria presenza militare lì nella regione, e infatti continua questa guerra di bassa intensità. Adesso si è alzata questa intensità, i jihadisti peraltro si sono spostati anche verso la Mauritania, la Nigeria, la costa d'Avorio.
Alcune parti, insomma, anche dopo il duplice massacro dell'inizio di ottobre negli villaggi del Mali, quelli al confine col Burkina Faso, anche in Burkina Faso, quindi
sì, sono arrivati anche lì, hanno attaccato anche il Ouaga, e poi oltretutto tutto questo si è intrecciato con un conflitto che è diventato un po', come dire, tra virgolette, etnico, tra i Dogon e i pastori nomadi Fulani, Pel, di cui avevamo già parlato in altre occasioni, e chiaramente si è intrecciato, ma il problema di fondo poi era sostanzialmente per il controllo, per l'accesso ai pozzi, per il controllo delle risorse sempre più scarse, per il controllo delle terre coltivate, e soprattutto anche una delle chiavi di questo conflitto interetnico è stato il comportamento dell'esercito maliano, estremamente repressivo contro i PEL, che venivano visti come alleati dei jihadisti. Si sono create delle milizie praticamente civili, paramilitari, prima si sparavano con armi tradizionali, adesso si comincia ad avere una forte presenza di queste delle armi da guerra, è diventata, insomma, si sono moltiplicate le vittime.
Eh sì, perché poi, insomma, parliamo di sicuramente alcuni sono anche numeri non chiari che riguardano l'esercito maliano, però buona parte delle persone anche che capitano in mezzo, diciamo così, capitano effetti collaterali, come vengono definiti in altri casi, di questi scontri, poi sono la popolazione civile dei villaggi, soprattutto
certo,
quelli di confine, no? Sono vere e proprie bande che si rifugiano in uno stato o nell'altro, che però, insomma, distruggono i villaggi che stanno al confine, tra le varie.
Sì, ma poi il livello degli scontri diventa sempre più pesante, oltretutto sono sempre più frequenti le armi che vengono usate, moltiplicano le vittime, e si crea, come dire, un processo di vendetta. Insomma, è una situazione che diventa veramente difficile da gestire. E poi chiaramente in quell'area ci sono delle potenze regionali che comunque hanno i loro interessi, e che chiaramente non aiutano, diciamo così, alla risoluzione della questione. Poi in Mali, oltretutto, in seguito a questi eventi, si è creata anche una certa resistenza all'intervento francese, perché all'inizio, nel 2013, quando vennero i francesi, insomma, furono acclamati come liberatori, non del... Adesso invece il sentimento antifrancese in Mali sta crescendo decisamente, anzi molte associazioni accusano i militari della forza Barkhane, i caschi blu dell'ONU, di essere complici addirittura dei jihadisti, nel senso che vedono nel loro comportamento una posizione che non è tra virgolette equidistante. Soprattutto questo è avvenuto, questo sentimento antifrancese è cresciuto particolarmente dopo l'attacco contro il campo di Burkesi, che era comandato dal G5 Sahel, che è una sorta di organizzazione militare dei paesi, dei cinque paesi del Sahel, dove sono morti più di 41 soldati maliani, questo è avvenuto il 30 settembre, e le polemiche sono state sul fatto che i droni, tutto l'apparato di sorveglianza dell'esercito francese non è riuscito a individuare i soldati che poi hanno attaccato, appunto, l'esercito maliano, questi 41 soldati morti. L'onnipresenza francese nel territorio maliano è chiaramente in qualche maniera uno dei motivi dei motivi per cui i leader della società civile, insomma, accusano la Francia di essere in qualche maniera, di contribuire all'accelerazione di questa situazione di guerra, tant'è che anche all'interno della MINUSMA tutti i gangli di potere, di controllo sono comunque francesi.
Beh, anche perché, come al solito, come avviene anche in altre parti del mondo, difendono di più i propri interessi economici che la popolazione, in quanto tale.
Assolutamente.
Quindi, diciamo, non è una grossa novità per chi ascolta questa radio, però magari è importante di volta in volta ribadirlo. E dicevamo, appunto, mentre parlavamo appunto degli sconfinamenti, insomma, anche in Burkina Faso, anche sul Burkina in questi giorni ci sono state, insomma, se vuoi aggiornarci di che cosa è accaduto in Burkina Faso,
diciamo che,
e poi magari torniamo indietro su anche la scaletta, certo, che avevo dato rispetto a questo spazio, però insomma, diciamo, colleghiamo, perché è importante capire anche il posizionamento di questi stati, che tante volte, l'abbiamo detto, l'Africa l'hanno divisa con una squadra e la matita, però insomma c'è tutta l'area di cui parliamo, del Sahel, che quindi attraversa dal Mali tutto il centro, la parte nord, insomma, del Centrafrica, che permette poi appunto dei vuoti non solo politici, ma anche il fatto di costituire e di allargarsi allo Stato Islamico, come si chiamano, non mi ricordo bene, però mi sembra che hanno un nome simile, si sono dati, no? Su quell'area.
Sì, ma poi in realtà il Sahara, che peraltro insomma ha una superficie di 9 milioni di chilometri quadrati, su cui si affacciano questi stati, è considerato una sorta di mare, cioè di luogo di traffici, di passaggio di merci, di uomini, di scambi. In quest'area e all'interno di quest'area sono cresciute delle civiltà importanti. E adesso è diventato il centro di interessi geopolitici irriferibili, diciamo così, che riguardano anche il traffico di esseri umani, di stupefacenti, insomma, quindi c'è un coacervo di interessi che poi riguardano anche le materie prime, che insomma alla fine creano questa situazione di instabilità. E il Burkina Faso si affaccia, il limitrofo, insomma, a quest'area. Però del Burkina Faso, proprio in questi giorni, il 31 ottobre, si ricorda la caduta di Blaise Compaoré, che avvenne il 31 ottobre del 2014. Praticamente in tre giorni Blaise Compaoré, militare che era andato al potere il 15 ottobre dell'87, quindi 27 anni di potere, ed era un compagno d'armi di Thomas Sankara, il rivoluzionario che ha dato al Burkina Faso, come dire, che ha fatto entrare il Burkina Faso nella storia e che ha dato un esempio per quanto riguarda una rivoluzione possibile, fu ucciso proprio in colpo di Stato da Compaoré nell'ottobre dell'87, e Compaoré è diventato il perno della Françafrique nell'area. Però proprio nell'ottobre del 2014 una rivolta popolare l'ha fatto buttare giù, l'ha fatto cadere. E questa, la genesi di questa caduta, insomma, è stata esaminata da tanti, e si fa risalire al gennaio del 2014, l'inizio, proprio quando Compaoré decise di modificare la Costituzione per ottenere un nuovo mandato nel novembre del 2015. E questa cosa ha fatto praticamente esplodere la protesta popolare, le piazze, e non solo, poi ha anche diviso, diciamo così, l'entourage di Compaoré, tant'è che si è radicalizzata tutta, diciamo, il cerchio magico intorno a Compaoré, che era costituito dal fratello, che era un suo consigliere economico, dalla moglie del fratello, che era una donna d'affari, che aveva praticamente vampirizzato l'economia nazionale, e i membri del suo partito, il Congresso per la Democrazia e il Progresso, che erano diventati sempre più irriducibili, e d'altra parte i metodi di Compaoré erano i metodi che aveva utilizzato fin dalla fine degli anni Ottanta, con la repressione, l'intimidazione, la violenza. Insomma, ricordiamo anche la morte di Norbert Zongo, che era un giornalista che aveva accusato con Paolé, il suo entourage dei traffici, che fu ucciso proprio dal fratello di con Paolé. E quindi, nonostante poi insomma questa situazione si fosse degradata sempre di più, Compaoré continuò a voler modificare la Costituzione, nonostante anche insomma la Francia e gli Stati Uniti lo consigliassero in maniera diversa, e a un certo punto decise di passare, di bypassare la via parlamentare, di fare un referendum, ma insomma si fermò perché poi la gente cominciò a manifestare, la società civile si organizzò intorno a un'associazione che si chiamava Les Balais Citoyennes, che è un movimento soprattutto giovanile, che poi era guidato, uno dei leader era Smokey, che era un rapper burkinabè, che insomma era passato insomma dal cantare, dal rappare alle lotte di piazza, e cominciò la disobbedienza civile. Le mobilitazioni furono enormi, il 28 ottobre la folla occupa le piazze, si parla di una manifestazione di almeno quasi 100.000 persone, una cosa che in Burkina fino allora non c'era ancora mai vista. Di fronte c'era la polizia, che non aveva gli strumenti per affrontare quella piazza, e quindi a un certo punto Compaoré decide di andare avanti lo stesso, di chiamare l'esercito, ma l'esercito era stato indebolito per il fatto che c'erano stati i tentativi di colpo di Stato, quindi Compaoré aveva un po' indebolito anche sul versante all'interno dell'esercito, ma nonostante questo la folla insomma alla fine ha la meglio, invade le piazze e occupa l'Assemblea Nazionale, addirittura gli dà fuoco all'Assemblea Nazionale, e l'apparato di sicurezza che si era concentrato nella Piazza della Nazione, che poi diventerà Piazza della Rivoluzione, insomma alla fine cede di fronte alla folla, e quindi poi dopo la vittoria, dopo che Compaoré a un certo punto capisce che non ce la può più fare, fugge, nella sua fuga viene aiutato dai francesi, che con un elicottero prendono e lo portano, lui, la moglie e il suo entourage, in Costa d'Avorio, dove peraltro è ancora lì.
È ancora rifugiato, poi, tra virgolette, rifugiato.
Come?
Detto, sta ancora rifugiato, tra virgolette, rifugiato, certo, per l'immagine che noi abbiamo, insomma. Un po' di lusso, nel senso.
E lì a un certo punto, in questa situazione, escono fuori i militari, quelli soprattutto un reggimento d'élite che era guidato da Traoré, si emerge la figura di questo colonnello, tenente colonnello Vida, che era un uomo di 48 anni, che a un certo punto si impone e si appoggia i manifestanti. Appoggia i manifestanti e quindi rende possibile anche questo processo di transizione, perché l'unica forza militare effettivamente organizzata era il reggimento d'élite, che l'RSP, che sostanzialmente è la guardia pretoriana di Compaoré, che invece passa dalla parte dei manifestanti. Poi il Burkina Faso in questi 5 anni ha visto il passaggio elettorale, c'è un presidente che si chiama Caboré, però in realtà la situazione poi del Burkina Faso in questi anni è cambiata relativamente. Il processo di transizione è stato per certi versi accompagnato da questi militari, c'è una tradizione militare, come dire, non necessariamente negativa per il Burkina Faso, perché lo stesso Sankara era un paracadutista, però insomma giovani ufficiali a seguito di Zida in quel momento insomma sostennero la rivolta popolare che abbatté Compaoré, e questo avvenne proprio 4 anni fa, se si è ricordato in Burkina Faso questo evento. E peraltro c'è anche in Burkina Faso tutto un processo per non solo riabilitare Sankara, per costruire un mausoleo a Sankara, per onorare la sua memoria e per trovare poi i responsabili di quello che fu un omicidio di Stato, perché Compaoré e i suoi sgherri uccisero Sankara, ma appoggiati esplicitamente dai francesi.
e velocemente insomma, per
ci siamo dilungati,
insomma, sempre molto interessante perché se ne parla troppo poco di Africa, però insomma avevamo detto che volevamo dare anche una restituzione, avevamo parlato delle elezioni in Mozambico e un po' lo dicevamo, la possibile vittoria del Frelimo, in realtà insomma, quindi Niusi ha vinto, il presidente, cioè il candidato, il presidente attuale, ha vinto anche il secondo mandato come presidenza della Repubblica. Forse l'unica nota, volevo un po' giudizio, è che ha avuto una percentuale molto alta rispetto agli altri due candidati.
È decisamente alta, perché pare che abbia avuto il 73% dei suffragi contro il 22% del candidato della Renamo, nonostante peraltro sia la situazione economica e poi anche uno scandalo che insomma in qualche maniera l'ha coinvolto, perché sì, uno scandalo che peraltro era una truffa di quasi 2 miliardi di dollari, insomma non una roba di poco conto, tra cui sono stati coinvolti anche 3 banchieri del Credit Suisse e altre cose, però diciamo che nonostante questo Filippo Niusi è riuscito insomma a vincere queste elezioni. È anche vero che poi le regole di queste elezioni le ha fatto il Frelimo, che era lì al potere da tantissimi anni. È anche vero che la Renamo aveva perso da Clama, che era il suo rappresentante più significativo, e Osufo Nomade, che era il candidato, insomma non è riuscito insomma, a fare
ha perso il 30% dei seggi, insomma, quindi
sì.
Perché a parte le elezioni del presidente, c'è da dire che in Mozambico c'era anche l'elezione dell'Assemblea Nazionale, cioè del Parlamento.
Sì.
Quindi,
diciamo, e anche i capi delle regioni, dei parlamenti regionali, dei governatorati regionali, erano scelti quelle elezioni. Tutto questo poi è nel contesto, per esempio, notizie della insurrezione jihadista che nella zona Cabo Delgado ha fatto più di 250 morti dal 2017, e c'è stato un ulteriore attacco in cui sembra che siano morti anche dei militari russi legati al battaglione Wagner. Il battaglione Wagner è un battaglione di mercenari che viene utilizzato dalla Russia, sono presenti in Centrafrica, sono stati presenti anche in Siria, sono addirittura presenti in Siria, ma sono in questa parte del Mozambico ricca di materie prime, di gas, sono lì militarmente per conto degli interessi geopolitici della Russia.
Che pure questi ne avevamo accennato, magari ci torneremo su la prossima volta, perché oggi veramente abbiamo pochissimo tempo, però insomma non ci manca il tempo per una nota di colore. Una riguarda il Sudafrica e l'altra riguarda l'ex Swaziland. Non so da quale delle due vogliamo iniziare.
Ma iniziamo dallo Swaziland, perché lo Swaziland, il nome è stato cambiato,
certo,
in Swatini, che vuol dire terra degli Swazi, però diciamo che questo paese, che è un'ex colonia britannica, un protettorato britannico, governa un certo Swati III, che è un personaggio che ha il potere dal 1986 praticamente, e in occasione del 50° anniversario dell'indipendenza ha ribattezzato questo paese Eswatini, che è un paese che peraltro dove c'è una maggiore influenza, c'è la maggiore esposizione della popolazione al virus dell'HIV, c'è una condizione di povertà insomma endemica, e in questo contesto questo signore non fa altro che acquistare macchine, vetture di lusso, perché lui aveva comprato già tra il 2004 e il 2005 per lui e per le sue mogli, che sono parecchie,
sì, mi pare una ventina
sì, una roba del genere, $100,000. Adesso invece è passato al Rolls Royce, perché appunto ha comprato queste vetture di lusso per lui e per i suoi familiari, e c'è stato il sindacato che appunto ha fatto sapere che il paese giustamente necessita di vetture lussuose, ma di beni di prima necessità, perché lì manca corrente elettrica, acqua, carburante, prezzi accessibili, e questo ha si è fatto portare queste 20 Rolls Royce con 4 autotreni, insomma, quindi è una situazione veramente paradossale.
Sì, diciamo che in questo caso a scendere in piazza non è solo la popolazione che sta proprio allo stremo, ma erano proprio i dirigenti e i quadri, i funzionari statali cosiddetti, no? Che chiedono anche loro un aumento dei propri salari.
Certo, perché tutto questo peraltro succede in un paese dove il reddito annuo pro capite supera di poco i 3.000 dollari e poi l'aspettativa di vita è inferiore ai 49 anni, cioè è veramente uno schiaffo alla miseria. Diciamo, e queste sono quelle contraddizioni purtroppo che ci sono ancora nell'Africa del XXI secolo. Mentre invece l'altro aspetto, come dire, di colore, diciamo, ha a che vedere con la vittoria del campionato del mondo di rugby della nazionale del Sudafrica, i cosiddetti Springboks, che hanno vinto e hanno per la prima volta c'era un capitano di colore, Kolisi che peraltro insomma è anche un giocatore di un certo livello, che era stato accusato di essere di diventare capitano perché era stata, come dire, la federazione sudafricana, dopo la vittoria del 95 del campionato del mondo di rugby, era stata introdotta una norma per cui alcuni giocatori di colore dovevano essere comunque presi nella nazionale. Peraltro il rugby è sempre stato uno sport che è stato praticato dai boeri e dai bianchi, i neri praticavano il calcio. Adesso invece, dopo il 95, quando Mandela decise, come dire, di sostenere gli Springboks e loro vinsero il campionato del mondo del 95 e ci fu tutta una, il paese si sentì unificato rispetto a questa squadra, è avvenuta la stessa cosa per certi versi in questo campionato del mondo, perché Kolisi ha fatto una dichiarazione in cui appunto ha parlato dell'unità del Sudafrica, ma ha parlato anche della miseria, della povertà. Lui è un ragazzo nato nelle township, ha avuto insomma una vita piuttosto complicata e quindi è stato il primo giocatore nero sudafricano ad essere il capitano della squadra. C'era stato anche un episodio un po' particolare dopo la vittoria della nazionale sudafricana contro l'Italia nel campionato del mondo, si è avvicinato a dei giocatori, i suoi compagni di squadra, per festeggiare, era stato respinto platealmente davanti alle telecamere da questi giocatori bianchi. Quindi c'era stata anche una polemica da questo punto di vista. E quando hanno vinto il campionato del mondo, lì a festeggiare c'era anche il presidente Cyril Ramaphosa, che ha indossato, come fece Mandela nel 95, la maglietta degli Springboks, per far dimenticare in realtà la situazione complicata del Sudafrica. Lo sport serve anche a questo, lo sappiamo, tant'è che Ramaphosa ha aperto una conferenza il 5 novembre scorso in cui chiedeva agli investitori internazionali 73 miliardi di euro di investimenti, perché il debito sudafricano diventa sempre più preoccupante e l'agenzia Moody ancora non ha declassato, ma insomma è vicino a declassare anche il debito del Sudafrica.
Bene, e con quest'ultima nota noi ci salutiamo qui oggi. Certo. E grazie di nuovo, insomma, per questo sguardo rapido. Poi dovremmo parlare tanto di Africa, però insomma noi ci accontentiamo di dare degli input, perché poi chi ascolta questa radio possa mettere e leggere le proprie notizie e interessarsi, insomma. Bene, grazie, d'accordo. E okay. A risentirci.
Ciao a tutti e a tutti, allora un abbraccio.
Ciao. Ciao. I'm the one who's searching for you.